Buonasera e bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia dello sport americano in italiano. Per questa 15ª puntata diamo il via a una Summer Edition, ovvero con una serie di puntate speciali che ci faranno compagnia nel mese di luglio, per dare un po' di respiro anche a Sebastiano, Cristiano e Federico. E concedi un po' di vacanza, oltre che a me stesso. Io sono Max Cristina, direttore di mlssoccer.com, e questa sera, per questa prima puntata speciale, parliamo di mercato, che è un po' l'argomento principale di questo periodo. L'8 e il 9 luglio, infatti, si aprirà anche negli Stati Uniti la finestra di mercato, anche in MLS la finestra di mercato, e le squadre che già hanno cominciato ad annunciare qualche colpo potranno ufficialmente rinforzare le proprie rose cercando degli elementi particolari in tutto il mondo, anche se come vedremo non è facilissimo, soprattutto per quanto riguarda l'Europa. Appunto per questo volevo spiegarvi, magari lo sapete già per gli appassionati di MLS, però sapendo anche che è un campionato particolare con regole particolari e una struttura ancora più particolare, volevo fare un po' di chiarezza anche per far capire che molte volte quelle voci di mercato che leggiamo sui siti sportivi anche italiani su grandi giocatori che interessano a squadre MLS, non sempre sono precisissime, perché appunto nella Major League Soccer ci sono dei regolamenti particolari che molto spesso, anche per negligenza, i giornalisti italiani magari non conoscono. L'MLS, infatti, è, come tutti sapete, o chi non lo sa, comunque verrà a conoscenza adesso, c'è un salary cap che comunque molto basso e limita notevolmente i trade di giocatori importanti. Una squadra MLS può avere solo tre designated players, ovvero quei giocatori che possono guadagnare più soldi rispetto a 530 mila euro, dollari, scusate, che è il massimo consentito dalla Liga, per un salary cap di tutta la rosa pari a 4.240.000 dollari, appunto esclusi i tre designated players che vanno a pesare sulla rosa 530 mila dollari. La finestra di mercato estiva, a differenza di quella invernale, in MLS dura dal 9 luglio al 7 agosto, che per noi è poi la notte dell'8, un solo mese in cui le squadre in pratica ritoccano leggermente le rose, a meno di clamorosi trasferimenti già concordati prima. Infatti è difficile pensare che gente come Rooney, Pirlo, comunque giocatori che non si sono trasferiti in MLS in estate, possono decidere da un momento all'altro questa scelta di vita. Quest'anno si parla di Khedira, si è parlato di Abate, però la sensazione è che siano tutti più focalizzati all'anno prossimo, quando Inter Miami farà il suo ingresso nell'MLS con tutte le stelle del caso. Ma tagliando corto, volevo parlare, dopo avremo un gradito ospite, possiamo dire che l'MLS è una lega che ancora adesso compra piuttosto che vende i giocatori. Questo perché, appunto, perché la Lega Nordamericana è ancora, nonostante la crescita degli ultimi anni, sia tecnica che di seguito, non ha ancora portato le varie società ad avere una posizione importante sul mercato. Anche se negli ultimi anni, soprattutto grazie ad Atlanta e a Los Angeles Football Club, si è passati più a cercare di valorizzare dei talenti piuttosto che a puntare sui cosiddetti dinosauri del pallone, salvo qualche eccezione. Vendere però, dicevamo, non è così semplice nell'MLS. Le società devono imparare ancora molto da questo punto di vista. Non è semplice perché il mercato in MLS appunto non è come siamo abituati a viverlo in Europa. E il fatto stesso che gli stessi proprietari delle squadre siano coinvolti anche nei trasferimenti delle altre squadre rende la cessione di giocatori un po' più complicata. In più, a ogni cessione di un giocatore, l'MLS detiene una parte dei ricavi in base alla situazione del giocatore in rosa. Questo cercherò di spiegarvelo meglio, perché è un po' il succo, un po' la parte principale della difficoltà delle squadre MLS di vendere i giocatori. Infatti, in base al giocatore venduto, facciamo un esempio che tutti magari potete comprendere. Che ne so, l'anno scorso la cessione più costosa della storia dell'MLS è stata quella che ha portato Miguel Almirón al Newcastle United in Premier League da Atlanta, per una cifra, adesso vado a memoria, vicino ai 25 milioni di euro. Almirón, che era stato pagato 10, 12 o 15 dallo stesso Atlanta. Uno direbbe tranquillamente, beh, plusvalenza di 14-15 milioni di dollari. Invece no. Invece no, perché appunto in base alla situazione rosa dei giocatori che possono essere, ricordiamo, designated players, sono pure semplici giocatori, oppure homegrown players, ovvero quei giocatori cresciuti in casa, oppure generation adidas ancora di più, cambia quanto l'MLS, cambia la percentuale che l'MLS trattiene dal trasferimento. Facciamo un esempio, soprattutto per quanto stiamo parlando, scusate, non ve l'ho detto, stiamo parlando di cessioni in un campionato estero, non di trade interna all'MLS. Quelle hanno un capitolo a parte, ma di cessioni all'estero, che poi è quello che l'MLS deve puntare a fare per crescere anche, per far crescere il giro economico d'affari, ma è complicato. Partiamo dall'esempio più semplice, appunto i designated players, come Randy Rohn, come può essere Sabri Ibrahimovic alla sua età, come può essere Carlos Vela. Se un designated players è ceduto a titolo definitivo o in prestito dalla società MLS a una squadra estera, i club riceve tutto l'ammontare concordato fino a quando la spesa per portarlo in MLS non è stata coperta. Dopodiché, sulla differenza, i 2/3 della parte della cifra incassata si tiene club e il resto, 1/3, va all'MLS. Facendo dei numeri, un esempio del Miron, per esempio, dei 25 milioni pattuiti tra Atlanta e Newcastle United, Atlanta ne ha incassati subito una decina a coprire quelli sborsati per portarlo in MLS 2 anni prima. Nella differenza, ovvero 25 meno 10, quindi 15 milioni, 2/3 se li è portati a casa ancora Atlanta e 1/3 è finito all'MLS. Quindi circa l'MLS alla fine ha incassato, l'Atlanta ha incassato solo 20 milioni dei 25 spesi incassati dal Newcastle. L'altra situazione che potrebbe capitare è la cessione di un homegrown player, come può essere Aronson di Philadelphia oppure Carleton di Atlanta, rimanendo ad Atlanta. Un homegrown player è un calciatore che per avere questo status deve essere cresciuto nelle giovanili, aver giocato nelle giovanili del club per almeno un anno, oppure essere cresciuto nell'area dove si trova la squadra. Questi giocatori non vengono contati nel salary cap, negli stipendi di questi giocatori, e per cederli, per esempio, la società da pochi anni, perché prima era diverso, da pochi anni incassa il 100% della cifra. Questo è stato fatto per invogliare la squadra, le società a investire sul settore giovanile, come appunto sta facendo Atlanta, come sta facendo, come fa da anni Dallas, come sta facendo anche Philadelphia. Un esempio pratico, se Aronson, che sta giocando molto bene con Philadelphia, si confermerà e attirerà le attenzioni di club europei, mettiamo che Philadelphia riesca a cederlo per 10 milioni di dollari a una squadra europea. Tutti questi 10 milioni di dollari finiranno nelle casse di Philadelphia, mentre fino a pochi anni fa i 3/4 sarebbero andati alla società, quindi 7 milioni e mezzo, in questo caso i 2 milioni e mezzo all'MLS. Questo è stato fatto sicuramente per invogliare la gente a lanciare le società, a lanciare i giocatori giovani e a far crescere talenti in casa piuttosto che andarli a prendere i campionati discutibili. Inoltre, cioè, la situazione ancora più particolare è la vendita di un Generation Adidas, ovvero di un Super Draft Player, ovvero quei giocatori che sono usciti dal Super Draft, che non contano nei salary cap e che vengono appunto presi sotto la protettrice di questo programma sportivo che è il Generation Adidas. Nell'MLS di quest'anno troviamo Miles Robinson, che è il difensore centrale di Atlanta, c'è Toy, che è l'attaccante di Minnesota che ha fatto doppietta contro Montreal nell'ultima partita, oppure João Moutinho, che fu una delle prime scelte del Super Draft dell'anno scorso, che adesso dopo un anno è l'AFC, gioca a Orlando. Questi giocatori, la percentuale di quanto la società incassa dalle loro cessioni all'estero eventualmente cambia dopo quanti anni, degli anni fatti da questi giocatori nella squadra. Ovvero, se viene ceduto dopo un anno, per esempio, se Toy di Minnesota viene ceduto dopo un anno, 1/3 della cifra viene incassata dalla società e il resto va all'MLS. Se viene ceduto dopo 2 anni in squadra, la cifra incassata sarà divisa a metà. Se viene ceduto invece dopo 3 o più anni di militanza nella squadra che ha scelto il Super Draft, 2/3 andrà alla società e il resto andrà all'MLS. Per chiudere il discorso, perché comunque capite che non è proprio semplicissimo vendere i giocatori, anche perché per fare una plusvalenza e guadagnarci qualcosa vuol dire proprio vendere a una certa cifra ben superiore rispetto a quanto si è acquistato un giocatore, altrimenti tanto vale tenersi una rosa. Per qualsiasi altro giocatore di un roster, possiamo dire, per fare un esempio di qualche anno fa, un Mascherino qualsiasi, o qualsiasi giocatore comunque in rosa senza uno status particolare, la cessione da parte del club a un club estero, il club MLS ricaverà i 2/3 della cifra con la restante parte che andrà a finire nelle casse dell'MLS. Se poi comunque non vi è chiaro qualcosa, potete trovare un articolo sul nostro sito di MLSsoccer.com o comunque potete usare i nostri canali social per farvi spiegare meglio questo aspetto. Capisco che magari ascoltarlo non è così semplice, non perdere sfilo. Dicevamo comunque che l'MLS è ancora una lega che compra, ma comprare bene in MLS, comprare bene è molto difficile. Questo perché, come detto, abbiamo dei pochi soldi da spendere in maniera oculata, ma in mercati probabilmente non così ricchi. Per rinforzare una squadra, in club MLS c'è appunto il Super Draft inizio stagione e poi c'è l'allocation process. Location process è che questo funziona in base all'ordine inverso dell'ultima classifica del supporter shield. Viene data la precedenza dell'acquisto di calciatori americani che vengono dall'estero e che vogliono tornare in MLS o a giocatori che hanno giocato in MLS negli ultimi anni che possono essere a disposizione per un rientro, in base appunto alla classifica al contrario rispetto all'ultima supporter shield. Vengono usati gli allocation money, i cosiddetti GAM, che sono soldi che ogni squadra ha a disposizione a inizio stagione, più dei soldi bonus in base a vari aspetti che potremo approfondire in un'altra sede. E questo viene fatto possono anche essere usati per diminuire i salari di un giocatore. Questo esempio è stato fatto, per esempio, con Nigel De Jong quando andò ai Galaxy. Per permettersi un finto quarto designated player, venne pagata una parte di stipendi a De Jong usando questi general allocation money. Nei club MLS, come detto, c'è appunto sono i designated players, tre massimo per squadra, che sono giocatori che possono essere pagati molto, come Ibrahimovic, ma contano solo 530.000 nel salary cap. Poi ci sono le trades, ovvero quando un giocatore viene ceduto da una parte tra due squadre in MLS oppure in squadra USL. E questi slot possono essere ceduti prima del Super Draft. Poi c'è il Re-Entry Draft in cui vengono selezionati i giocatori tagliati dai roster delle altre squadre, questa inizia stagione però. E poi ci sono i free agents e i prestiti. Si parla di giocatori svincolati, mentre i prestiti sono una pratica ancora poco utilizzata in MLS. Ecco, un fattore importante per quanto riguarda gli acquisti è proprio questo, ovvero quasi tutte le grandi operazioni prevedono con l'Europa, soprattutto con Sud America, prevedono, no, più con l'Europa, con Sud America c'è stata un'inversione di tendenza, soprattutto grazie ad Atlanta. Però con l'Europa diciamo che una condizione importante è che il giocatore voglia andare in MLS e trovi l'accordo con la società che ne detiene il cartellino per svincolarsi, oppure appunto sia andato a scadenza di contratto. Questo perché altrimenti le società MLS non avrebbero i soldi per comprare il cartellino e garantire uno stipendio adeguato. Però, visto che stiamo parlando di una difficoltà di comprare, abbiamo come un ospite gradito che potrà spiegarci meglio sul campo quali sono le difficoltà di fare mercato in un campionato come l'MLS. Do il benvenuto con grande affetto a Nicolò Politi, avvocato di New York e agente di giocatori europei, che è coinvolto nei trade, nei vari trasferimenti con l'MLS. Ciao Nicolò, grazie di essere qua con noi.
Ciao Max, e ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie innanzitutto di avermi chiamato in causa per dare il mio contributo, la mia opinione sul calcio americano e soprattutto sul calcio MLS.
Stiamo parlando della difficoltà di fare mercato definitivamente in MLS. Ne approfitto subito per chiederti, grazie alla tua esperienza, cioè come funziona il rapporto tra i club MLS e gli operatori di mercato? Cioè, qual è la differenza principale, se c'è, con l'Europa?
Non è affatto facile. Io ho costruito piano piano un network di contatti sia con altri agenti che con i dirigenti delle varie squadre, dei direttori sportivi. Non è assolutamente semplice. Secondo me per due principali differenze rispetto al calciomercato italiano ed europeo. Prima di tutto non c'è una sessione di mercato corta, nel senso che la principale sessione di mercato va praticamente da gennaio a maggio, anche se poi a fine novembre già inizia ad entrare nel vivo. Non esiste una 3 giorni oppure una giornata in cui tutti gli operatori si ritrovano e quindi possono interagire con i direttori sportivi. L'unica occasione è quella del draft di gennaio. Però dove il tema non è quello di costruire, come dire, la squadra MLS dell'anno, della stagione successiva, ma piuttosto quella di cercare di accaparrarsi, diciamo, i giovani migliori, appunto, che vengono selezionati durante il draft. Quindi è certamente un'occasione per conoscersi, ma si parla poco di mercato. E poi secondo me c'è un problema fondamentale di comunicazione, nel senso che, per quella che è la mia esperienza, non amano molto le telefonate o diciamo l'interazione quotidiana, che chiaramente, considerate le distanze tra le varie città statunitensi, può avvenire solo telefonicamente, per cui se non c'è un'interazione telefonica e non c'è neppure un colloquio, diciamo, visivo, evidentemente è difficile costruire dei rapporti consolidati con i direttori sportivi, che normalmente comunicano via email. Quindi è veramente un rapporto spersonalizzato, e questo non aiuta di certo nell'impostare determinate trattative che a volte, diciamo, non iniziano nemmeno, ecco, si fermano dopo i primi sondaggi, quindi non è assolutamente facile.
Ma quindi ho capito, quindi confermi che praticamente è una giungla lavorare in quel settore, in una lega così diversa da quello a cui siamo abituati. Ma praticamente qual è la difficoltà maggiore per portare i giocatori europei, non so, anche solo italiani in MLS? Come funziona? Qual è il limite principale?
Un altro aspetto interessante, secondo me diverso rispetto all'Europa, è come dire, una rigidità nelle dinamiche del mercato, perché, ad esempio, faccio un esempio, gli piace inviarti una lista di giocatori con i vari, diciamo, budget riservati per ciascun ruolo, con tutta una serie di dettagli che, quando poi io, che faccio, diciamo, l'intermediario e mi interfaccio con agenti italiani e europei, a volte rimangono sorpresi, diciamo, da queste liste, e non riescono a comprendere le motivazioni di tanti dettagli per ciascun singolo giocatore. Quindi questo chiaramente non aiuta il nostro lavoro qua. E questo chiaramente, secondo me, non facilita l'ingresso dei giocatori europei nel campionato MLS. Uno dei problemi maggiori, sicuramente, in quest'ottica è i limitati budget che hanno qui in MLS. Insomma, è a tutti noto che, come NBA, come NFL, c'è un salary cap. E ci sono poi 3 designated player che, diciamo, il cui salario può eccedere rispetto al salary cap. Quindi si crea, secondo me, una concentrazione dei giocatori prevalentemente offensivi, centrocampisti offensivi, attaccanti, che occupano gli slot per designated player, mentre, diciamo, la parte, come dire, centrocampisti con funzioni più difensive, e i difensori stessi, ma anche i portieri, direi, sono prevalentemente americani, o comunque giocatori che non percepiscono un salario elevatissimo, e quindi, diciamo, normalmente sono dotati di una minore qualità, sia tattica, tecnica. No, non dico fisica, perché generalmente i difensori in MLS, almeno per quello che vedo io, sono molto fisici. Però manca poi quel valore tattico, il valore tecnico, che potrebbe veramente fargli fare un salto di qualità, a a questo campionato. Quindi c'è sicuramente un problema di denaro, di possibilità di spesa. Se riuscissero nei prossimi anni, come si sente dire, ad alzare il livello del cap, probabilmente questo faciliterebbe l'ingresso di certi giocatori. Per darti due numeri, secondo me, normalmente le richieste, i budget, ecco, delle squadre MLS rispetto a un giocatore medio in Italia che può guadagnare da un milione a 1,5 milioni in Italia, qua negli Stati Uniti viene quotato molto meno, circa un 50-60% meno, e questo chiaramente non aiuta il trasferimento, perché e sto parlando solo dell'ingaggio, non sto parlando poi dei prezzi per il trasferimento, per cui al momento la vedo ancora molto molto complicata, se non per certi tipi di giocatori, come ad esempio vari Rooney, Ibrahimovic, l'entrata nel campionato di MLS. E un altro problema, secondo me, è un problema di scouting, nel senso che non penso che ci sia uno scouting importante da parte delle squadre di MLS, da parte degli staff delle squadre di MLS in Italia in particolare, mentre vedo che per campionati minori in Europa c'è una maggiore attenzione per quanto riguarda il campionato italiano e per quanto riguarda una Serie B italiana, perché io ritengo che certi giocatori di Serie B o di bassa Serie A, di squadre appunto di metà classifica, o addirittura di bassa Serie A, possano tranquillamente giocare ad un buonissimo livello qui in MLS. Però manca, secondo me, ancora quella parte di scouting, appunto, sia in Serie B sia squadre minori in Serie A, che potrebbero poi in futuro favorire un ingresso maggiore ai giocatori italiani rispetto al passato, perché comunque il numero di italiani qua è veramente limitato. Negli anni i trasferimenti sono stati veramente limitati.
Bene, ti ringrazio Nicolò per il tuo aiuto, è stato un piacere averti con noi, spero di poterti avere ospite ancora e tienici aggiornato su qualche colpo di mercato eventualmente in futuro.
Ti ringrazio di nuovo per l'opportunità di dare la mia opinione, il mio contributo, e lasciami salutare tutti gli amici di MLS Soccer Italia, e ci sentiamo presto.
Grazie mille. Sì, quindi come avete potuto sentire anche dalle parole di Nicolò, come avete potuto capire, come ci potranno confermare altri operatori di mercato che so essere presenti sul nostro gruppo Facebook e comunque essere attenti a quello che scriviamo, quello che diciamo nei podcast, fare mercato in MLS non è così facile come lo fanno sembrare i giornali di mercato, i giornali di settore in Italia. Ora in questi giorni si sta leggendo di Che dire, che sarebbe pronto a dire addio alla Juventus per andare in MLS. In realtà questa è una voce che gira da anni, come girava da anni quella di Abate nei Los Angeles Galaxy e ancora non si è concretizzata e difficilmente si concretizzerà quest'estate. La condizione appunto è che la Juventus e Che dire trovino un accordo per svincolare il giocatore tedesco e poi che dire trovi un accordo con l'MLS in primis perché il contratto viene firmato con l'MLS. Votando magari ovviamente l'offerta di una società con cui ho parlato in precedenza. Poi dopo però, anche se ci fosse l'accordo tra una società di MLS e, come si può essere il New York City Football Club, per esempio, e il giocatore sarà la MLS a dover dare l'ok definitivo. Questo perché i presidenti sono anche soci nella Lega. Inoltre, stavo dimenticando una questione importante che riguarda la Discovery List. Ovvero, esiste una lista di scoperte, diciamo, è diventata famosa da noi per quanto riguarda Lucciarino quando lasciò il Milan e andò a Orlando City a raggiungere Kakà. Orlando City, appunto, vedete, ebbe l'accordo con Nocerino, però dovette dare 50.000 euro di diritti, diciamo, di DC United, perché DC United aveva inserito con l'accordo dell'MLS il contatto di Nocerino come un giocatore che potenzialmente poteva interessare la franchigia di Washington. Quindi aveva una sorta di predazione per Nocerino ai tempi. Nocerino ovviamente vuole, spinse per giocare con Orlando, per giocare con Kakà. E quindi Orlando dovette trovare un accordo con l'MLS e con DC United che trovò in 50.000 dollari per via di questa Discovery List. Questa Discovery List vale anche per i designated players. Praticamente è una sorta di lista in cui le società hanno un numero limitato annuale di giocatori che possono dire di aver, che possono segnalare, possono dire di aver scoperto loro, diciamo. Ovvero, se si imbastirà mai una trattativa per questo giocatore, facciamo appunto Khedira, mettiamo che Khedira vuole venire in MLS, la predazione ce l'ha una società, se c'è stata, se c'è, che ha messo Khedira nella sua Discovery List. Se poi questa squadra coinciderà con la volontà di Khedira, tanto bene, se no appunto bisogna trovare un accordo. Invece tra i giocatori che possono ritornare tramite l'allocation process, possiamo avere appunto giocatori della nazionale americana, assolutamente, oppure i giocatori delle nazionali giovanili americane, oppure quei giocatori che sono stati trasferiti lontano all'estero per una cifra superiore a 500.000 dollari. Per esempio, per fare un esempio e poi chiudiamo, ma abbastanza recente, ha fatto notizia l'anno scorso il trasferimento di Tyler Adams dai Red Bulls di New York ai Red Bulls di Lipsia. Dovesse mai tornare o voler tornare in MLS Tyler Adams per qualsiasi motivo, diciamo che tramite questa location ranking list la predazione ce l'avrebbe Colorado. Poi questo non vuol dire che il giocatore andrà a Colorado, vuol dire che se per qualsiasi motivo Tyler Adams volesse tornare in MLS o volesse tornare a New York dei Red Bulls in New Jersey, per i suoi motivi, i Rebus dovrebbero comunque parlare sia con l'MLS che con Colorado Rapids e tutte quelle prima di lei per capire se per chiudere la trattativa. Insomma, so che magari vi ho annoiato, però era giusto fare un po' di chiarezza in questo periodo di mercato dove ne leggeremo di cotte e di crude. Abbiamo letto anche per De Rossi e tutto, ma non è proprio così semplice. Difidate sempre perché bisogna sempre tenere conto anche il numero di stranieri di una squadra. Sono 8 posti disponibili, si possono vendere gli slot, quindi può capitare che una squadra abbia 7 stranieri, una squadra ne abbia 9, perché in fase di trades si possono appunto vendere questi slot, ma non è così semplice come da noi per dire, so, giocatore X interessa a giocatore Y, perché in MLS ci sono tante questioni da tenere sotto controllo ancora prima di poter abbozzare una trattativa. Chi è appassionato come me di Football Manager sa già da anni che è un casino assurdo poter fare il mercato nell'MLS ed è un fattore in cui sicuramente dovranno crescere nei prossimi anni per uniformarsi un po' al calcio di livello mondiale. Questo è tutto, vi invito di nuovo. Se avete dei dubbi, scriverci sul nostro sito mlssoccer.com, sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, o entrare a far parte del nostro gruppo. Seguite le partite su DAZN e seguite gli altri podcast, se vi va, sugli sport americani in italiano, seguendo The Cutting Edge, che è la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Ci troverete sui principali canali streaming. E appunto ci troverete sui social insieme anche a Cristiano, a MG Faran, a Federico Montalenti che vi terranno compagnia nelle prossime settimane con altrettante puntate speciali e i consigli fantasy di Sebastiano Trovato. Vi saluto, vi auguro buone vacanze per chi andrà e un buon rientro per chi le ha già fatte. Io sono Max Cristino, direttore di mlssoccer.com.
Major League Soccer.